Buon pomeriggio, buon sabato, benvenuti da Luca Parena a una nuova puntata di Highlights, il magazine sportivo di Radio Popolare. Puntata in solitaria oggi, Alessandro Simonetta tornerà con noi la prossima settimana. Per questo sabato mi ha lasciato orfano, ma io vado veloce in questa introduzione. Vi ricordo giusto che c'è la mail a cui potete scriverci, mandarci le vostre segnalazioni a carattere sportivo, sport@radiopopolare.it. E vi ricordo anche che le puntate di Highlights si possono riascoltare in podcast sulla pagina della trasmissione sotto la lettera H di Highlights sul sito di Radio Popolare. Dicevamo però che andiamo rapidi e quindi andiamo subito ad ascoltarci la copertina, i flash della nostra settimana.
Devo dire che l'ho trovata serena, come tutte le grandi atlete quando si fanno male accettano quello che succede. Sicuramente non è felice, ha avuto una stagione eccezionale, ha vinto tutto quello che poteva vincere, questa cosa non ci voleva, ma come sempre i grandi campioni sanno reagire, anche lei saprà reagire, è importante, speriamo che vada tutto per il meglio.
Matteoppi questa volta con il sinistro sul secondo palo, arriva il gol di Grosser! Maximilian Grosser!
Innanzitutto congratulazioni, è davvero pazzesco quello che sta succedendo, perché è la prima volta nella storia del club, l'Armia Bielefeld arriva alla finale di Coppa a Berlino.
Il grave infortunio di Federica Brignone, che è caduta in gara giovedì mattina mentre si stava svolgendo la seconda manche di gigante, slalom gigante femminile ai campionati assoluti sull'Alpe Lusia in Trentino Alto Adige. Purtroppo Brignone ha riportato la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra. E durante l'intervento chirurgico che ha subito poi giovedì in serata a Milano ci si è accorti anche della rottura dei legamenti del ginocchio. Ieri è poi arrivato il primo messaggio social di Federica Brignone, che ha scritto su Instagram: come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio, e questa volta l'ho fatta grossa. Ha ringraziato tutti, dai soccorritori ai sostenitori, tutti coloro che le hanno fatto arrivare il loro affetto dopo che ha subito appunto questo grave infortunio. Brignone è la campionessa italiana di sci più titolata che abbiamo, con 85 podi in carriera. Poi, per restare agli ultimi tempi, diventa se no troppo lungo elencare tutte le sue vittorie, ha conquistato la Coppa del Mondo quest'anno, la medaglia d'oro in slalom gigante agli ultimi mondiali in Austria, e ora avrà bisogno però di almeno 6 mesi di stop per recuperare. Chiaramente la speranza è che possa arrivare pronta ai giochi di Milano Cortina dell'anno prossimo per potersi giocare l'unica medaglia che ancora le manca, l'oro olimpico. Alleggeriamo però un pochino, rinfranchiamoci pensando a come lo sport, in questo caso il calcio, sappia ancora regalare sorprese ed emozioni. Lo abbiamo sentito nella nostra copertina. L'Arminia Bielefeld, squadra che prende il nome tra l'altro da un eroe leggendario che fermò l'avanzata dei romani nella Germania settentrionale, ha firmato sicuramente l'impresa della settimana, perché è in finale di Coppa di Germania, è la prima volta che raggiunge un simile traguardo, una grande impresa, un'impresa enorme, perché l'Arminia è la prima squadra che milita in terza serie, l'equivalente della nostra Serie C, a spingersi così in là nella Coppa di Germania. Un percorso incredibile perché ha eliminato ben 4 squadre di Bundesliga, la Serie A tedesca di calcio maschile, in semifinale. Nella settimana che volge al termine ha battuto i campioni uscenti del Bayer Leverkusen, una delle migliori squadre in circolazione in questo periodo. Adesso la finale sarà il prossimo 24 maggio all'Olympia Stadion di Berlino. L'avversario dell'Arminia Bielefeld sarà lo Stoccarda, altra squadra di Bundesliga, e peraltro l'Arminia non sta nemmeno dominando il campionato in cui gioca, appunto, la terza serie tedesca, anzi sta rincorrendo le prime squadre della classifica. In Coppa però ha trovato così questa serie felice, incredibile, riuscita in un'impresa che sembrava assolutamente impossibile, e i tifosi giustamente adesso sognano. Sognano invece meno altri tifosi, tifosi che si trovano in Francia, perché nei giorni scorsi ci sono state parecchie turbolenze dopo che il Ministero dell'Interno ha annunciato lo scioglimento di due gruppi ultras dei sostenitori del Saint-Étienne. Il governo ha infatti deciso una stretta perché, si dice, gli scontri negli stadi in Francia sono aumentati sensibilmente negli ultimi mesi. Le misure repressive decise dal governo, appunto lo scioglimento di, dei gruppi di tifosi, rientrano all'interno di queste misure, sicuramente che non sono andate per il sottile. Non sembra che stiano aiutando più di tanto a risolvere il problema, anzi stanno generando un senso diffuso di insofferenza. Nei giorni scorsi, proprio a Saint-Étienne, migliaia di tifosi hanno manifestato per le vie della città contro il ministro dell'interno Retailleau, accusato di usare gli ultras come capri espiatori. Una posizione condivisa anche da diversi politici che si sono detti contrari a questa repressione voluta dal governo. Striscioni di protesta ci sono stati nelle curve di numerosi stadi francesi lo scorso fine settimana. Tra poco veniamo alla prima intervista di questa nuova puntata di Highlights. Adesso però ci ascoltiamo un brano, in particolare la canzone che dà il titolo all'ultimo album pubblicato nei giorni scorsi dai Mumford & Sons. Questa è Rushmere.
Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eyes. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under street light spells. A truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up, I'm wasted in the dark. Madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself. Light me up, I'm wasted in the dark. rush me a restless heart. There's something we might miss. A whole life.
Kashmir, Mumford & Sons su Highlights Radio Popolare, e come sanno ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno incrociato in queste prime settimane, perché insomma oggi è solo la nona puntata di Highlights, in fondo qua cerchiamo di parlare sì di sport, ma mai soltanto di sport, ed è quello che andiamo un po' a fare adesso, riferendoci ad alcune tra le notizie che più ci angosciano di sicuro in queste settimane, ossia quelle che vengono dalla striscia di Gaza. Da un mese non arrivano più aiuti umanitari alla popolazione palestinese della striscia. Israele questa settimana ha allargato la sua offensiva, che va avanti ormai da circa un anno e mezzo. La distruzione di un popolo avviene con bombardamenti, omicidi, facendo morire di fame senza forniture mediche le persone, ma avviene anche distruggendo un patrimonio culturale e sportivo. Per la Palestina questo significa soprattutto distruggere la sua storia legata al calcio, dal momento che ha un passato centenario alle spalle con questo sport. Abbiamo anche parlato nei giorni scorsi nella rubrica settimanale che teniamo all'interno di Esteri, e questo è un tema che ci ricollega un po' a una campagna che abbiamo semplicemente nominato nelle scorse settimane, nello scorso mese di febbraio, quella che è stata ideata dai tifosi delle Green Brigade del Celtic Glasgow, la campagna che porta il nome di Show Israel the Red Card. Mostriamo a Israele il cartellino rosso, un'iniziativa nata spontaneamente tra gli ultras per spingere la FIFA e l'UEFA, le organizzazioni mondiale ed europea del calcio, a sanzionare Israele, escludendolo dalle competizioni ufficiali proprio per i massacri con cui sta annientando la popolazione della striscia di Gaza. La campagna è stata ripresa da decine e decine di tifoserie, ogni fine settimana se ne aggiungono di nuove. In Italia però è arrivata grazie al progetto collettivo, che è collegato anche a una pagina social che si chiama Calcio e Rivoluzione, e noi adesso andiamo a parlare proprio di Calcio e Rivoluzione. Ed è qui con noi Gabriele Granato di Calcio e Rivoluzione, uno dei volti dietro a questo progetto collettivo. Buon pomeriggio Gabriele.
Buon pomeriggio, ciao a tutti e tutte.
Senti, spiegaci un po', noi abbiamo accennato brevemente qualcosa, però abbiamo te ospite oggi pomeriggio. Raccontaci come nasce la campagna Show Israel the Red Card e come mai voi avete deciso di portarla in Italia.
Sì, diciamo, la campagna che stiamo portando ancora oggi, diciamo, in Italia e nel resto del mondo, in realtà è una campagna che parte ben prima di febbraio, quando, diciamo, la tifoseria del Celtic, nel particolare le Green Brigade, l'hanno lanciata, ma chiaramente fa parte, come dire, di tutte quelle azioni di boicottaggio nei confronti dello Stato di Israele che vanno avanti purtroppo da decenni, proprio perché, diciamo, c'è una situazione che va avanti non dall'ottobre scorso, ma chiaramente da oltre 75 anni in Palestina, che diciamo ci costringe, tra virgolette, a fasi alterne a fare pressione affinché, diciamo, lo Stato di Israele in tutte le sue forme venga boicottato. Diciamo, nello specifico, poi la campagna Show Israel the Red Card nel mondo del calcio, appunto, come dicevo, è stata lanciata dalla tifoseria del Celtic lo scorso 12 febbraio, in occasione della partita di Champions League tra il Celtic e il Bayern Monaco. Credo che ormai quello striscione, insomma, sia diventato abbastanza iconico, ha fatto abbastanza il giro dei media e dei social, e fondamentalmente per i rapporti pregressi, per l'interesse che noi abbiamo sempre avuto nei confronti della situazione palestinese, ci è sembrato, come dire, abbastanza spontaneo come passaggio quello di provare, con tutti i nostri limiti, a coordinare questa campagna per l'Italia. appunto, come dicevo, comunque una campagna internazionale, quindi, come dire, ci si è dato come modus operandi provare a trovare per ogni territorio, diciamo, qualche punto di riferimento che potesse coordinare e coinvolgere club e tifoserie di tutto lo Stato, appunto, in questa campagna. Quindi noi, diciamo, di comune accordo con, appunto, i ragazzi e le ragazze della Green Brigade del Celtic, abbiamo deciso di portare questa campagna in Italia, che fortunatamente ha riscosso un bel successo.
Ecco, facciamo prima un cenno a quante sono state le tifoserie in giro per il mondo, in quanti paesi che hanno risposto a questo appello.
Sì, già numeri così alla mano più o meno, che chiaramente il conteggio è sempre fortunatamente in aggiornamento. Cioè, l'ultimo conteggio che avevamo fatto a livello internazionale era più o meno di quasi 150 tifoserie, per un complessivo di circa 185 azioni, insomma, che qualche tifoseria ha anche ripetuto più volte l'azione, divise grosso modo su 34 nazioni differenti in tutti i continenti, diciamo, del mondo. Quindi è una campagna che effettivamente ha avuto un respiro internazionale e mondiale vero e proprio.
E in Italia come sta andando? Ma poi come fate a contattare? Cioè, voi avevate già dei contatti pregressi, quindi, con le tifoserie, oppure come fate materialmente, ecco, a spargere la voce?
Sì, diciamo che fortunatamente una piccola conoscenza pregressa, insomma, del mondo delle tifoserie e anche poi del calcio popolare, che ha dato un grosso contributo alla campagna, lo avevamo appunto per altri progetti sociali, anche riguardanti proprio la Palestina, che avevamo diciamo, sviluppato nel passato, non ultima, diciamo, una petizione che poi tornerà purtroppo diciamo d'attualità nel chiedere appunto alla Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi alla FIGC, di boicottare la Federazione Calcistica Israeliana, visto che settembre scorso, per le partite di Nation League, l'Italia ha giocato contro la nazionale israeliana. E visto che
poi ci saranno le qualificazioni mondiali, certo.
Esatto, mondiali. Quindi, diciamo, con quella petizione avevamo fatto un primo approccio, diciamo, a tutte quelle tifoserie in realtà del calcio italiano interessate alla questione. Poi devo dire che anche i social hanno aiutato, insomma, con i vari comunicati, il vario passaparola. Abbiamo riscontrato, diciamo, felicemente, che ci sono state una serie di realtà che, ammettiamo, non conoscevamo direttamente, che hanno preso, diciamo, spontaneamente iniziativa, insomma, hanno aderito alla campagna, poi inviandoci il materiale, tutti, diciamo, i link informativi. E l'Italia, devo dire, diciamo, molto piacevolmente è stata una delle nazioni, tra l'altro, più presenti in questa campagna. Ad oggi siamo a quasi 40 tra società e tifoserie che hanno aderito, alcune, diciamo, tifoserie anche, come dire, mediaticamente importanti, insomma, solo per ricordare quelle che magari tutti quanti più o meno conoscono: la tifoseria dell'Empoli, che comunque gioca in Serie A, la Curva Nord del Pisa e una parte della tifoseria della Juve Stab, entrambe squadre di Serie B, la Curva S della Ternana e quella della Virtus Verona, che giocano in Serie C, più tutta un'altra serie di squadre, appunto, di serie minori o del calcio popolare, che hanno aderito, facendo arrivare l'Italia appunto a circa 40 club e tifoserie che hanno aderito alla campagna, quindi con altrettante azioni, sottolineo, anche, diciamo, importanti, anche se non avvenute all'interno, diciamo, degli stadi, dei murales apparsi a Roma, sia sponda Roma sia sponda Lazio, diciamo, specifico giusto per il contesto romano, chiaramente di gruppi che non hanno nulla a che vedere, come dire, con i valori della destra dell'antisemitismo, ma gruppi di non riconducibili, insomma, certo, agli ultras storici delle due società, che però volevano aderire in qualche modo alla campagna. Chiaramente immaginiamo, per gli equilibri anche che si vivono sopra gli stadi, insomma, lo hanno fatto al di fuori del mondo dello stadio nel senso stretto, riportando questi murales in città e degli striscioni in città, comunque, diciamo, cosa ricevita molto favorevolmente, proprio perché è una realtà molto complessa, insomma, quella romana a livello di tifo calcistico.
Ecco, Gabriele, ma come si manifestano queste adesioni? Cioè, con le coreografie classiche sulle tribune, con gli striscioni, con proprio l'uso anche di questi cartoncini rossi che rappresentano appunto il cartellino rosso che si vuole mostrare allo Stato, al governo israeliano, oppure, appunto, facevi degli esempi anche di murales oppure di altre iniziative, cioè, senza fare torto a nessuno, te ne ricordi qualcuna magari più particolare di altre che si è fatta così ricordare più delle altre?
Allora, diciamo, per non far prendere torto a nessuno, partiamo, come dire, dalle categorie del basso, del calcio popolare, insomma, che di solito vengono sempre viste come un calcio di seconda categoria rispetto, no, alle leghe professioniste. Dobbiamo, per esempio, dire che i ragazzi e le ragazze dello Spartak Lecce hanno fatto una coreografia molto molto bella, perché oltre la striscionata, diciamo, con la scritta Show Israel the Red Card e tanti cartellini rossi, c'è stata anche, diciamo, una batteria di fuochi pirotecnici, diciamo, colorati e cori scanditi pro Palestina, che è stato molto molto bello. Infatti è uno dei video, tra l'altro penso di tutta la campagna, maggiormente ripresi, insomma, è finito anche su Al Jazeera English, su varie testate brasiliane, internazionali, proprio perché crediamo abbia colpito anche da un punto di vista, come dire, estetico, al di là del messaggio, che chiaramente è sempre valido, ma è stato valido quello di tutti. Diciamo, questo qua ha fatto abbastanza il giro dei social. C'è anche, diciamo, un'altra coreografia molto carina dei ragazzi e delle ragazze del quarto grado, del quarto, insomma, squadra di calcio popolare della provincia di Napoli, che riprendevano, diciamo, un tifoso con i colori appunto della squadra, una kefia, il cartellino rosso molto grande in vista. Sono state sicuramente molto molto carine. Poi, diciamo, sempre per il discorso che dicevi tu, senza nulla togliere a nessuno, noi proprio come progetto ci sentiamo chiaramente poi di fare un ringraziamento a tutte le tifoserie che hanno aderito, perché
certo,
chiaramente, come voi ben sapete, non è sempre a costo zero, insomma,
ecco, però
sempre dietro l'angolo i rischi, diciamo, legati al prendere determinate posizioni in luoghi pubblici.
Esatto, esatto. Mi sembra che le risposte più significative, appunto, siano arrivate dalle categorie, diciamo, più basse, dal calcio popolare. In Serie A, appunto, una sola tifoseria fin qui ha aderito, quella dell'Empoli. Vi aspettavate qualche cosa in più? Comunque, insomma, l'attenzione mediatica che gira attorno a queste realtà potrebbe fare da moltiplicatore, no? Però mi sembra che sia anche il punto dove è più difficile poi riuscire ad avere dei riscontri.
Esatto, diciamo, non perché poi, tra virgolette, tutte le tifoserie organizzate non abbiano, non si rivedano in determinati valori, o come dire, non riconoscano anche loro che il genocidio in Palestina è un qualcosa da denunciare, ma chiaramente gli stadi di calcio, in particolar modo poi le curve dei nostri stati, sono, come dire, si vive di equilibri abbastanza labili, quindi magari in una stessa curva convivono più gruppi del tifo organizzato con delle visioni leggermente diverse, o semplicemente con delle, come dire, strategie anche aggregative legate al tifo per la propria squadra diverse, per cui non sempre si riesce, come dire, a far ciò che si vuole, perché si deve tenere conto, diciamo, di tutta giustamente la disponibilità di persone che frequentano, che vivono attivamente quello spazio, senza togliere che poi altre, purtroppo lo sappiamo, c'è stato un clamoroso arretramento anche in Italia, ma anche da un punto di vista del tifo, quindi, diciamo, diverse tifoserie purtroppo si dichiarano magari ufficialmente apolitiche, ma ufficiosamente, diciamo, buttano a destra, e chiaramente sono tifoserie con cui non si aveva interesse, diciamo, né chi ha lanciato la campagna, né noi che l'abbiamo coordinata per l'Italia, a coinvolgervi, perché chiaramente l'appoggio che noi riteniamo essere lecito per la Palestina non deve avere mai, non deve mai sfociare, diciamo, in sentimenti antisemiti, e quindi, come dire,
certo,
una serie di realtà erano state, come dire, scartate a priori, e dobbiamo dire che ce ne sono state altre che avrebbero voluto aderire, ma che hanno riscontrato, diciamo, grossi problemi legati comunque al controllo sociale che si ha all'interno degli stadi, e quindi, come dicevo prima, purtroppo non sempre diciamo, queste azioni, queste prese di posizione sono a costo zero. Ad esempio, proprio ieri i ragazzi della curva S di Terni dicevano che a uno dei ragazzi coinvolti appunto nella campagna è stata notificata una multa di 160 euro, diciamo, ufficialmente per uno striscione non autorizzato, ma il riferimento era chiaramente allo striscione facente capo alla campagna, e quindi, come dire,
sì,
spesso ci sono anche altre dinamiche con cui fare i conti da questo punto di vista.
Senti, rapidamente, Gabriele, prima di chiudere con te, volevo chiederti ancora questo. Insomma, la campagna, facevamo giusto un cenno, ma è legata comunque strettamente a questa richiesta della Federazione Palestinese di escludere, appunto, Israele dalle competizioni internazionali, che giace ormai inascoltata, chissà, sotto qualche plico nei cassetti della FIFA ormai dall'anno scorso. Come si può riuscire, esatto, dal basso a smuovere i piani più alti del calcio mondiale, o come ci si può provare, se non altro, a farlo?
Sì, la valutazione che facevamo noi, anche appunto con i ragazzi e le ragazze di Glasgow, è che, per quanto chiaramente ci rendiamo conto che una battaglia, diciamo, un po' una sorta di Davide contro Golia, però poi in realtà non si deve mai dare nulla per scontato, e soprattutto non ci si deve dare per sconfitti, perché anche questa campagna, che comunque potrebbe, per certi versi potrebbe sembrare banale, che però per certi altri versi invece per noi, diciamo, ha un non so che di affascinante, tra virgolette, passatemi il termine, di rivoluzionario, nel senso che nel mondo del tifo organizzato calcistico non so se ci sia mai stato un movimento così coordinato, così compatto, con una, diciamo, parola d'ordine ben specifica, anche di un certo tipo, diciamo, di parola, al punto tale che comunque la Federazione Calcistica Israeliana è stata costretta a fare delle dichiarazioni per provare, come dire, a smorzare i toni e a un po' denigrare i risultati della campagna, tant'è vero che hanno definito gli striscioni e tutti coloro che hanno preso parte a questa campagna come degli stupidi gesti che non serviranno a cambiare le cose, perché il mondo in realtà sa come stanno le cose. Noi, diciamo, abbiamo invitato tutti quanti invece a continuare a mostrare questi stupidi segni e a fare questi stupidi gesti, perché invece anche dal piccolo si può partire per fare pressione e cambiare. Poi chiaramente, come noi diciamo, per ogni contesto vale sempre la pena, come dire, farsi sentire a casa propria, che è il motivo per cui, tra l'altro, a breve riprenderemo appunto la campagna per chiedere alla FIGC, insomma, di prendere posizione, anche perché notizia dell'altro giorno, il presidente della FIGC, Gravina, insomma, è stato eletto primo vicepresidente della UEFA, e invece il presidente della Federazione Calcistica Israeliana, un po' forse per ricompensarlo dell'ottimo e egregio lavoro che stanno facendo, è stato votato nel comitato esecutivo, insomma, della UEFA per i prossimi 2 anni, che ci sembra davvero paradossale alla luce di quello che dicevi tu. Cioè, c'è una richiesta ufficiale, ma con plichi e plichi studiati da bravissimi avvocati, insomma, per dimostrare come, stando agli statuti stessi della FIFA, quindi a nulla di non so che di rivoluzionario, di strano, la Federazione Calcistica Israeliana in realtà andrebbe sospesa da ogni competizione, perché non rispetta quelle che sono le regole che il mondo del calcio si è dato. Non fosse solo per questo, diciamo, senza voler menzionare le atrocità e il genocidio in corso in Palestina, fosse solo per attenerci a quello che fanno nella sfera del mondo del calcio, dovrebbero essere sospese. Invece vengono, come dire, continuamente favoriti e gli viene continuamente dato sostegno. Quindi il nostro invito è continuare, ognuno e ognuna a casa propria, a fare pressioni sulle federazioni per prendere una posizione netta e chiara in favore, diciamo, dell'umanità, la vogliamo definire semplicemente umanità, insomma.
Chiarissimo. Grazie allora, Gabriele Granato, e buona fortuna alla campagna. Grazie. Che avete portato in Italia, e buona fortuna a voi di Calcio e Rivoluzione. Grazie, Gabriele.
Grazie a voi, un saluto a tutti e tutte. I'm not toxic, I'm broken, baby. Or maybe I'm just saying that. Kinda tired, little thing, little mother, to stand out late. She knows where I'm staying at. Or tell her to chill in America, but my end her visa. For tell her to in Marseille. Vas-y, fais tes valises, retrouve-moi dans le sud de la France où le fallait. How I lay your cause. Love a boy, love, I'm back in the building. Viens chez moi, vas-y, oui, till the morning. Demain soir, on va tester ça. Après ça, sera la dernière fois. Cause gotta focus on the vision, baby. Next year, I'll be on FIFA. Attaque, fait that I'm tripping, baby. Well, the thing is, I have very few friends. I'm focused and have very few friends. Self-respect with some green eyes and that suntan. Self-made, now you're self-paid with your own plans. Your family was so proud of you, now my talk to the blabbe. Salmi acido, salmi atleto, salmi ajada, hoki. We have the sign of sex in the morning. Expensive when you moan it. Hop on a Zoom call for an hour, then come back to show you who own it. Fly you to Beirut for the winter time. Don't post about it online. Took her to dinner at Hamra, and one thing she kept telling me, she has very few friends. She's focused and has very few friends. Phone killer, you take away all my focus, but I'm down. Gotta bring you back to my town. Tiyala Dogri Abadi, ou Akid, I'll show you around. Bienvenue dans mon quartier. Sur son bras, c'est du quartier. Elle veut que tu parles en français. I wanna take you to Paris and spoil you. I wanna go to Marseille and enjoy you. I want those guys in your DMs to talk to themselves and then tell all their friends that they know you. I wanna make you forget about your ex. I want you overthinking all your texts. I want the neighbors to hear you yell. Told me she's a CEO, I can tell. So you do you and I'll do me. But when we come together, it's, when we come together, it's a fuck it, bro.
Questo era Very Few Friends del rapper palestinese Saint Levan qui su Highlights Radio Popolare. un brano dove abbiamo sentito anche le capacità di poliglotta di Saint Levant, che ci ha fatto fare in due minuti un po' un giro del mondo tra inglese, francese e arabo. Noi adesso continuiamo idealmente questo giro volgendo lo sguardo su un altro tema e dall'altra parte del mondo rispetto a dove eravamo prima, in cui parlavamo di questioni legate al Medio Oriente. Pochi giorni fa la World Athletics, recuperiamo una notizia di una settimana fa, poco più, la Federazione Internazionale di Atletica ha annunciato l'introduzione di un nuovo test genetico obbligatorio per la partecipazione alle gare femminili. Una novità che in realtà è un triste ritorno al passato più che una vera novità di questo tema che intreccia in modo davvero indissolubile piani che vanno molto al di là di quello sportivo, entrano anche profondamente nella vita delle atlete, delle donne. Abbiamo parlato in questa intervista che ora ascoltiamo con Alessia Tuselli, sociologa dell'Università di Trento, dove è ricercatrice del Centro di Studi Interdisciplinari di Genere.
La World Athletics aveva avviato un nuovo giro di consultazioni per rivedere i criteri di eleggibilità, così si chiamano, per poter accedere alle categorie femminili, cioè quali sono i criteri di accesso alla partecipazione alle gare a livello agonistico, quindi d'élite. La notizia quindi è stato questo nuovo test genetico, nuovo perché non era mai stato utilizzato, da qui non la novità, perché altri test genetici sono stati utilizzati nel corso della storia, che va a caccia di questo gene che si chiama SRY, che è collegato al cromosoma Y. Quindi la caccia è quella della verifica del vero sesso, considerato sesso cromosomico, cioè il fatto si va a verificare che le atlete che chiedono di accedere alle competizioni abbiano gene XX. Questa non è una novità, perché la storia del sex testing, o verifica del vero sesso, come possiamo chiamarla in italiano, inizia nel 1936 e inizia con un palleggio, rimanendo in tema sportivo, tra World Athletics e Comitato Olimpico Internazionale, che dal 1936 fino al 1999, dove decade poi l'obbligatorietà di questo tipo di test, iniziano a fare prima test fisici con delle verifiche alle atlete fisiche letteralmente per accedere alle competizioni obbligatorie fino al 1966, poi rimane l'obbligatorietà ma il test diventa cromosomico. Prima era il test del Barr, poi il test della polimerase, vanno con questa caccia continua al cromosoma XX o XY. Decade questa obbligatorietà nel 1999 di questo tampone obbligatorio, però dal 99 in poi tutti gli anni 2000 sono caratterizzati da questa policy che in gergo si chiama I know when I see it, cioè possono essere segnalate quelle atlete che vengono considerate non veramente donne, con veramente metto tante virgolette, per prestazioni, per caratteristiche fisiche, qua si capisce già la violenza già a partire dalla segnalazione, e questo tipo, in questa maglia di verifica, per tutto il corso degli anni 2000 sono incappate tutte atlete forti, non bianche e provenienti dal sud del mondo. Quindi questo è un altro elemento che ci deve far ben riflettere su come il controllo delle donne, del corpi delle donne, funzioni nello sport, visto che tutto quello che vi ho brevemente raccontato al maschile non esiste.
E va a colpire, appunto, come dicevi, atlete che hanno delle caratteristiche ricorrenti. Ma cioè, come siamo arrivati però a questo punto? Cioè al punto in cui una federazione importante come la World Athletics possa pensare, col suo presidente, ma immagino anche con altre persone, che sia una buona idea quella di reintrodurre qualcosa che era stato abolito ormai da 25-30 anni e che, seppur in forme diverse, comunque era stata un'idea che risale ancora a prima nel tempo.
Allora, a mio avviso in questo momento, e con a mio avviso parlo di una posizione scientifica, la mia, per il fatto che studio questo tipo di argomento, questo tipo di ambito ormai da un po' di anni, secondo me i timori sono stati matrici differenti. Il primo arriva da quello che è successo quest'estate nella Federazione Internazionale di Box con Ayman Khelif, con tutto quello che è successo, dove il Comitato Olimpico Internazionale si è distaccato da questi processi, avendo ormai una nuova policy che ricordiamo non essere obbligatoria per le federazioni, dove si parla di autodeterminazione di genere e decadenza dei test genetici e quindi quelli di verifica del genere. Imanche Leaf nella sua federazione era stata sottoposta a test di verifica, al sex testing, quindi test di verifica del genere. Il Comitato Olimpico Internazionale non ha riconosciuto quel tipo di test perché c'erano tutti proprio dei problemi procedurali che oltre ad essere discriminatori sono stati, come negli altri casi, anche piuttosto violenti. Quindi la Federazione Internazionale di Atletica ha il timore di avere dei nuovi casi, come lo sport li chiama, come quello di Monkey Reef, in un panorama di scienza biologica che ci racconta in maniera molto prepotente, questo lo sta facendo negli ultimi anni tantissimo Silvia Camporesi, come la biologia non sia binaria. E questi test falliscano proprio perché richiamano a un'idea della biologia del 1900, cioè che ci sia questa biologia che è come se fossero due rive di un fiume e in mezzo non ci sia niente tra il maschile e il femminile, invece anche la biologia è uno spettro. Perciò tutte queste verifiche, testosterone, cromosomi falliscono il timore di questa federazione è quello che risucceda quello che è successo quest'estate nei casi di atletica.
Perché una delle perdonami l'interruzione, una delle pratiche che sono state più messe in atto in questi ultimi anni erano quelle che andavano a intervenire sui livelli di testosterone, dei casi appunto come dicevi tu che entravano in questo spettro che sta in mezzo a quella che è la visione invece imperante dello sport.
Sì, esattamente. Ricordiamoci che facciamo solo riferimento alle categorie femminili, cioè questo giudizio, come dire, ideologico sulla dimensione, sui livelli di testosterone, visto che la scienza non è unanime rispetto al vantaggio che questo testosterone di proprietà, cioè di nascita, può avere, perché la scienza non ci dice che il testosterone di proprietà dia vantaggio competitivo, c'è stata questa battaglia sul testosterone con interventi di medicalizzazione forzata sulle atlete, cioè viene richiesto alle atlete che vogliono continuare a fare il proprio lavoro, perché poi di questo si tratta, di abbassare chimicamente i propri livelli di testosterone naturale. Questo è un processo di medicalizzazione forzata che in moltissimi paesi la giurisprudenza considera come tortura, perché stiamo chiedendo a un corpo sano di medicalizzarsi. Quindi World Athletics vuole ritornare a levare di mezzo tutti i dubbi che ci sono sul testosterone, perché così loro ci stanno dicendo che chi ha testosterone più alto vince. Quindi mi stanno dicendo che anche gli uomini è così. Quindi chi vince ha il testosterone più alto. Ovviamente non è così e ovviamente noi non lo sappiamo, perché fortunatamente per loro gli uomini non li testiamo. Perciò si sta cercando di prevenire tutta questa discussione che è giuridica, che è medica, che è di diritti umani, che è proprio di advocacy rispetto al diritto delle persone di esistere e competere per come sono, cercando di prevenire tutto questo, andando con la marcia indietro e dicendo chi accede immediatamente facciamo questo test, che ovviamente è destinato a fallire. Perché? Proprio perché va a cercare un binarismo che nella biologia non esiste. Poi, detto fra noi e fra chi ci ascolterà, per quanto mi riguarda, io vorrei proprio vedere la World Athletics che a Los Angeles 2028 si mette a testare le atlete americane. Me la devono proprio mostrare questa cosa. Quindi non lo so come andrà, sicuramente questo si iscrive in un panorama politico un po' più ampio, dove questo tipo di pratiche stanno avendo a diversi livelli, quella del controllo proprio sul corpo delle donne, stanno avendo molto seguito. Ecco,
ecco, ma che cosa sappiamo di come potrebbero, perché al momento mi sembra che siamo ancora nella fase degli annunci, però di come potrebbero svolgersi questi test? E appunto facevi cenno anche alla dimensione politica, mi sembra che da quando c'è stato il cambio di amministrazione alla Casa Bianca negli Stati Uniti, questo sia un tema che è cresciuto molto negli Stati Uniti, cioè già si parla appunto anche pubblicamente di queste forme di controllo su atleti, atlete transgender, poi appunto come dicevi si va sempre però a colpire nelle categorie femminili.
Sì, esattamente. Dunque, l'amministrazione Trump sta portando avanti tutto un processo di proprio marginalizzazione prepotente delle identità trans e delle identità delle donne trans. In particolare lo sta facendo nella sanità, lo sta facendo nella politica, lo sta facendo nella scuola, lo sta facendo nello sport. Per lo spazio sportivo, le persone, le donne trans e le donne che possiamo annoverare nell'ombrello intersex, cioè biologicamente con caratteristiche maschili e femminili, per lo sport sono le stesse cose. Queste due identità, che sono due cose diverse, per lo sport collimano e i regolamenti impattano su tutte e due le identità. Evidentemente questa proposta di nuovo regolamento della World Athletics che cosa farà? Come si potrebbe verificare? Probabilmente la volontà di World Athletics è di iniziare a testare questo tipo di nuova policy prima dei mondiali di atletica che saranno a Tokyo quest'anno in settembre. Quindi la teoria dovrebbe essere che tutte le atlete che prendono parte alle competizioni di atletica faranno un tampone per verificare questo vero sesso. Evidentemente, se questa cosa entrerà a regime, tutte le atlete trans verranno automaticamente escluse, perché evidentemente le donne trans la cura ormonale, il percorso ormonale non ha impatti sulla propria genetica, quindi evidentemente avranno un gene XY che li faranno fallire, tra molte virgolette, perché poi questo è il linguaggio che si utilizza nello sport, il test. Avranno impatti su le donne che sono nell'ombrello intersex, quindi hanno sindrome di resistenza all'androgine, iperandroginia, ma potrebbero anche fallirlo le persone che hanno altro tipo di condizione, con genotipo XY, ma fenotipo, cioè estetica e tutto il resto appresso, femminile. Quindi la logica dovrebbe essere questo: faccio il test non viene superato, esclusione, quindi esclusione dallo spazio lavorativo. E questo è evidentemente molto problematico. Io mi aspetto anche una presa di posizione da molte associazioni, organi che fanno advocacy da questo punto di vista, perché qui stiamo parlando di un controllo molto prepotente, molto violento, che si iscrive proprio in questo clima politico.
E prima, quando parlavamo anche dei casi recenti che ci sono stati, immagino che uno di quelli a cui è più semplice fare riferimento, perché poi è durato tantissimi anni, le vicissitudini di Caster Semenya, l'atleta sudafricana che insomma è passata attraverso purtroppo tutto quello che è stato il processo degli scorsi anni e che adesso sembra appunto entrare in una nuova fase. Volevo però entrare su un aspetto in particolare. Prima avevi usato quella che mi sembra una delle parole cruciali un po' in tutto questo discorso, una delle formule attorno a cui si aggrovigliano i nodi più importanti, cioè quello di vantaggio competitivo. E questo nelle competizioni chiaramente è un tema importante, perché si cerca, pur con tanti limiti, di fissare delle regole che rendano il campo da gioco il più possibile uguale per tutti. Come si stabilisce però una linea tra un vantaggio competitivo accettabile, come sono considerate doti fisiche o di talento, o uno che invece per qualche motivo viene considerato inaccettabile?
Questo è un grandissimo tema che lo sport cerca di avviare in questo preciso momento storico, invece in questa contemporaneità che le domande devono cambiare. Lo sport si basa fondamentalmente su tre principi: la divisione in categorie binarie, che è una divisione che inizia nel 1900, quindi su una biologia del 1900, che all'epoca aveva anche il suo senso. Oggi dobbiamo ragionare da questo punto di vista, quindi primo principio. Secondo principio è quello dell'accesso alle competizioni: se io mi qualifico, devo poter gareggiare. Il terzo principio è quello dell'equilibrio competitivo, quello che noi in gergo chiamiamo fair play, no? Ora, nel contesto contemporaneo, noi dobbiamo domandarci: come fare in uno spazio che è fatto di regole come quello dello sport e dove il corpo è al centro e da cui non possiamo prescindere, trovare un equilibrio fra equilibrio competitivo e accesso alle competizioni senza dimenticare che esiste una cosa che si chiamano diritti umani. In questo momento storico, quando noi parliamo di vantaggi, soprattutto oggi che abbiamo gli strumenti per saperla questa cosa qui, quando noi parliamo di vantaggi ci dimentichiamo che noi possiamo raccontarci tantissimo che nello sport si deve partire dalla stessa linea, ma i vantaggi competitivi esistono da sempre e continueranno ad esistere. Noi oggi non sappiamo se il testosterone dà o no vantaggio competitivo, quello di nascita, ma se anche così fosse, facciamo finta, il vantaggio competitivo ce ne sono già tantissimi. Esempio, Victor Wembanyama, che è alto 2,25 m e gioca a basket e ha un'apertura alare pari a due panchine, noi non lo facciamo con un canestro alto 3,02 m. Lui ha un vantaggio competitivo di nascita? Sì, noi lo facciamo giocare in ginocchio, perché evidentemente noi lo chiamiamo fenomeno, lo chiamiamo alieno, perché ha un vantaggio di nascita. Così è successo con Michael Phelps, che ha, oltre a una serie di caratteristiche fisiche, ha anche una caratteristica di nascita che gli permette di smaltire meglio la fatica durante lo sforzo. Lui ha un vantaggio competitivo di nascita? Sì, ha un vantaggio di proprietà. Non lo abbiamo fatto gareggiare con un giubbotto di 20 kg.
E non abbiamo mai messo in discussione i suoi 23 ori olimpici o quanti sono.
Assolutamente
stati.
No, perché loro sono fenomeni. Spostando l'ottica del possibile e dell'impossibile, sono fenomeni. Le atlete sono frodi. Quando sono le donne che spostano questo limite, sono frodi. E poi andiamo anche ad altri vantaggi, quelli socio-economici. Se io nasco in un piccolo paese del centro Africa, avrò più o meno vantaggi rispetto a un atleta che nasce negli Stati Uniti con tutte le strutture possibili e immaginabili nello sport a partire da quando ha 6 anni, squadra di nutrizione, mental coach, eccetera. I vantaggi socio-economici esistono nello sport, come esistono quelli di proprietà. Quindi, qual è il vantaggio lecito? Il vantaggio illecito diventa quello che attraversa ipoteticamente il corpo di una donna, perché noi pensiamo che il corpo donna nello sport deve avere delle caratteristiche precise e che si debba muovere in quel perimetro lì. E allora qui non stiamo parlando di fairness, non stiamo parlando di fair play o di tutela delle categorie femminili. Noi qui stiamo parlando di una discriminazione sessista, violenta, razzista, transfobica. Noi stiamo parlando di questo e bisogna prendersi la responsabilità di dirlo, ma lo sport non lo fa.
Grazie allora ad Alessia Tuselli per questa intervista. Vi ricordo, sociologa dell'Università di Trento che si occupa di studi di genere. Noi siamo proprio in chiusura di questa puntata di Highlights. Ci resta giusto il tempo per un consiglio di lettura, una segnalazione che muove proprio dall'intervista che abbiamo sentito poco fa, perché Alessia Tuselli ha scritto un libro insieme ad altre autrici che si intitola Fondamentali, storie di atlete che hanno cambiato il gioco, ed è stato pubblicato da 66th and Second l'anno scorso, casa editrice di cui abbiamo già parlato qui ad Highlights, ed è un libro che vi suggeriamo di leggere proprio perché attraverso alcune storie, alcuni esempi, tocca un po' i temi di cui abbiamo parlato in questa intervista. A me non resta proprio che salutarvi e darvi appuntamento a sabato prossimo con Highlights. Ritroveremo Alessandro Simonetta, io Luca Parena vi saluto e vi lascio con A Bar Song di Shabusi e vi do appuntamento appunto a sabato prossimo con Highlights. Ciao! My baby born a Birkin, she's been telling me all night long. Gasoline and groceries, the list goes on and on. It's 9 to 5, ain't working, why the hell do I work so hard?
worry about my problems. I can't take them when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. Everybody at the bar getting tipsy. I've been boozy since I left. I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell them bring another round, we need 30 more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord. Someone pour me up a double shot.